Ok, grande capo, affrontiamoci. Non siamo mai arrivati a questo punto finora, ma a mali estremi, estremi rimedi. Mi chiamo Hank.
Buongiorno, Hank.
Mi scusi, sorella, stavo soltanto cercando di fare due chiacchiere col suo consorte.
Le posso essere di aiuto?
No, 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 non mi va di infastidire una persona in carne e ossa.
No, nessun fastidio, è per questo che sono qui.
Si tratta di questo. Ho quella che lei chiamerebbe una crisi di fede. Detto in parole povere, non riesco a scrivere. E sono cavoli acidi, visto che di mestiere faccio lo scrittore. Mi ci guadagno da vivere. E adesso non riesco più a scrivere due parole in croce, porca put... Scusi. La prego di scusarmi, sono una testa di... Rieccoci. Mi perdoni, sorella.
Beh, normalmente io consiglio di recitare il Padre Nostro, un paio di Ave Maria. Ma credo che il suo caso sia diverso. Che ne direbbe di un pompino?
Oggi mi hanno rimasto solo, non c'ho nessuno. Amelia se n'è andata e non tornerà. Che tristezza. Vabbè. Cominciamo subito questa puntata. Oggi abbiamo avuto questo incipit abbastanza gasante che avevamo già ricordato un po' l'anno scorso, e era esattamente l'inizio di Californication, proprio la primissima puntata, i primissimi minuti di Californication, in cui Hank Moody, questo scrittore, se ne va in chiesa e comincia a parlare un attimo con Dio, e fa questo incontro un pochino strano, se vogliamo, con questa suora che gli fa questa offerta. E subito dopo abbiamo sentito appunto in incipit Save European Home dei Clash. E tutto questo perché quest'oggi abbiamo con noi uno scrittore. Esattamente, è Antonio Senatore. Prego Antonio, avvicinati leggermente al microfono, che questa sera ci abbiamo oltre un supporto guitar molto molto forte. Presentati.
Buonasera, sono uno scrittore.
Antonio, tu sei
non
in Napoli.
Non sono figo come Hank Moody, però vabbè, infatti, ci sto lavorando.
Ci stiamo impegnando per... Ma ecco, tu sei di Napoli, quindi ti chiameremo o scrittore. Così adesso mi arriva direttamente una cartonata in faccia proprio, eh?
No, sono di Napoli e poi sono in competizione con Saviano, che in questo momento è al pavone a presentare il suo libro, quindi
stasera
è probabile che non ci sia neanche nessuno all'ascolto.
No, all'ascolto ci abbiamo sempre
le guardie del corpo di Saviano
che non potranno entrare probabilmente. Allora, perfetto, abbiamo iniziato proprio così in tromba come si dice qui, insomma, dalle nostre parti. E oggi faremo questa puntata, parleremo del tuo libro, che è La Salma e la Virtù dei Morti. Parleremo di te, di tutte le cose che possono o meno riguardarti in maniera diretta. Parleremo dell'insieme, insomma, di tutta la musica. E un attimo, per cercare di farti un po' sbollentire, di sciogliere un po' l'imbarazzo, andiamo con una canzonetta così degli Zoo. Non so se conosci il gruppo Zoo. Allora, posto, io credo proprio che tu apprezzerai che questa è tratta proprio dal primissimo CD, che è Bromio. E io ce l'andiamo a sentire con questo, è Testa di Cane. Sempre un piacere fantastico. Anche se mi hanno dato una notizia estremamente triste relativa agli Zoo, che probabilmente sono arrivati così un po' alla fine, probabilmente si scioglieranno, e sono molto triste di questo, ma cerchiamo di non parlarne, di non pensarci. Anche se comunque dice, voci di corridoio dicono che Jacopo Battaglia andrà a suonare col Teatro degli Orrori, ma speriamo, sicuramente verrà a fare qualcosa di bello. Già hanno fatto uno split, ragazzi, è bella, fallo, però vabbè. Allora, cominciamo subito a parlare di te, Antonio. Sì. Allora, dobbiamo un attimo introdurre tutto il personaggio. Quindi, da dove è che parti tu? Tu quando è che sei venuto a Perugia?
Io sono venuto a Perugia subito dopo la fine delle superiori. Sono venuto a iscrivermi a economia e commercio.
Economia e commercio?
Sì, sì. È una scelta pessima che mi ha tenuto parcheggiato per 4 anni in via Pascoli.
Ah, via Pascoli è un bel posto,
sì, poi è vicino alla mensa, quindi
scendi su.
Era facile. E poi niente, ho avuto un ravvedimento e sono passato a beni culturali. Questa l'ho finita, è andata alla grande.
E le beni culturali, allora, diciamo un attimo, le beni culturali adesso attualmente di che cosa ti occupi?
Attualmente scrivo tantissimo, e poi mi occupo di arte, organizzo mostre, curo mostre, scrivo testi critici, promuovo artisti.
Abbiamo una vita abbastanza bella piena, eh?
Sì, detto così sembra una figata, poi a vedere in realtà è un po' meno.
Poi dice, poi alla fine quando ci troviamo là, insomma, parla un po', parte un po' così via là. Ascolta, allora, la prima domanda che, insomma, forse è anche quella che mi sarebbe sempre piaciuta fare a uno scrittore, perché io con gli scrittori ho questo fascino, insomma, mi piacciono i libri, mi piacciono gli scrittori, e comincerei subito così. Tu, com'è che ti sei avvicinato alla scrittura? Cioè, è la scrittura che è venuta a cercare te, o sei te che ti sei avvicinato? Sei tu che ti sei avvicinato? Devo stare attento a come parlo.
È la scrittura che è venuta a cercare me, ma contro voglia, nel senso, okay, che io leggo tantissimo, almeno leggevo tantissimo fino a un paio d'anni fa, poi ho iniziato a lavorare, quindi ho avuto meno tempo per leggere. E leggi, alla fine ti viene voglia anche di cimentarti con la scrittura. Almeno a me è successo così. Poi mettici il fatto che quando devi sfogarti in qualche modo, io fino a un paio d'anni fa non ero sportivo per un cazzo, quindi non mi sfogavo andando a correre al percorso verde e scrivevo dei racconti.
Ah, Quindi proprio sì. Partito così. E la, diciamo, quando è che un po' questa passione è venuta da, tra virgolette, da poco, è recente, oppure cioè comunque una cosa che è sempre stata presente nella tua vita?
Che scrivo saranno una decina d'anni, che però lo faccio con metodo e secondo quella, i crismi di quella che viene chiamata scrittura professionale, rendendola una cosa orrenda, saranno 2 o 3 anni, ecco. Tempo di imparare e sapersi confrontare con le regole.
Tu una volta che hai scoperto che comunque ti piaceva comunque molto scrivere, eccetera, hai deciso di seguire qualche corso oppure diciamo tutta...
Sono autodidatta, però cioè se uno sa più o meno, se uno inizia a confrontarsi intanto con l'umiltà di dire non sono bravo, quindi devo imparare, e legge i libri dei propri scrittori preferiti in modo critico, andando anche oltre la storia, cercando di capire come si struttura un racconto, come si struttura un romanzo, come si scrive. Il miglior corso di scrittura è sempre la lettura.
Ah, ok.
Se uno volesse scrivere, al di là dei biglietti di auguri, andare sulla scrittura creativa seriamente, vi consiglio di leggere tanto. Ecco, tipo 40 libri all'anno.
Ah, ecco. Quindi alla faccia dell'Italia che non legge, diciamo, come quelli che ti fermano per chiedere quanto leggi. Ecco, una cosa che forse è una domanda un po' sicuramente estremamente ampia, proprio il discorso della scrittura creativa.
Sì. Che cos'è la scrittura?
Perché forse noi abbiamo questa, diciamo, un po' di, cioè impostazione superiore fondamentalmente. I libri massimi che uno legge, diciamo, ti costringono a leggerli alle scuole, quindi ti confronti anche forse con... Proprio ieri sera sentivo su Radio DJ, c'era i ragazzi, insomma, facevano cordialmente, Elio e Linus, e parlavano appunto del libro Cuore, che loro se lo ricordano. La nostra generazione nostra non ci ha avuto la fortuna di leggerlo.
Me lo ricordo, il libro
tu
Cuore.
Tu lo ricordi, il libro Cuore. Ecco, la mia generazione non... Cioè io non l'ho letto, il libro Cuore, fondamentalmente sono riuscito a...
Arriva con malore, questo ti dice tanto.
La tristezza, infatti, è abbastanza forte. Io però non sono riuscito a scappare alla fiction.
Proprio per esempio da grande, confrontandomi con una di quelle cose che ti fanno leggere apposta, tipo i Promessi Sposi, che uno pensa automaticamente che due palle i Promessi Sposi, l'ho riletto da grande, è ancora una sega infinita, però quanto accidenti, è scritto bene quel libro, cioè almeno...
Sì, no, ce l'ha, diciamo che Manzoni ce l'aveva un suo perché.
Cioè ha praticamente codificato la lingua italiana moderna, ecco. Quindi un merito ce l'ha. Poi il libro fa schifo, però è un altro...
Io per esempio
in termini di manualistica va bene.
Ecco, io perché c'ho ancora a mente questa cosa fortissima di questo libro, che non è un romanzo nemmeno, è questa grandissima cosa, c'è sempre la storia delle cose che ti fanno leggere all'elementare, addirittura il Colle delle Lance.
Non ho idea di cosa sia.
Palle allucinate, sì, ma è un... Oppure io perché c'ho anche Pinocchio, sarà bellissimo. È fighissima, sì. Però ecco, quando ti ci costringono a fare tutte quelle cose, cioè, forse sì, diciamo che... C'è l'ignoranza mia abbastanza impegnativa sotto questo punto di vista.
Ma io sono il re degli ignoranti, sono partito come ragioniere, economista mancato, e poi facendo beni culturali ho dovuto ristudiare quello che non avevo fatto al liceo, ed è stata una figata perché studiandolo da adulto e non per obbligo lo vivi con maggior passione, impari.
Perché infatti era questo discorso anche un po' delle passioni.
L'effetto spugna.
L'effetto spugna. Allora, cercando di riprendere un attimo le linee del discorso, parliamo appunto di scrittura creativa, perché bene o male siamo abituati un po' alla concezione forse che ho io dello scrittore, un po' questa qua, l'uomo insomma che sta lì, scrive e comunque
l'uomo
costruisce.
Con la
sì, sì, scrive. Ovviamente sul bello scrittoio.
Alcolizzato.
Esatto, sì, proprio tutti i crismi del caso. No, quello che diciamo ci abbiamo un po' io in mente perlomeno è la visione di quest'uomo, di questo qua che scrive comunque racconti, racconti lineari, in italiano corretto, scrittura creativa, esattamente, se ne sente parlare molto,
sì.
Ma in realtà che cosa si intende per scrittura creativa?
Scrittura creativa può essere qualsiasi cosa, anche un articolo, un saggio, non è limitato alla narrativa. È facile dire che cos'è, perché scrittura creativa, non stiamo lì a fare l'etimologia di creativa, insomma tutto ciò che è scritto in modo non... che figuraccia, non mi viene la parola.
convenzionale.
In modo non convenzionale, intendendo per convenzionale quello che sottostà a determinate regole. Un articolo scientifico non può essere scrittura creativa, perché è un articolo scientifico, segue determinate regole, così come un testo critico. Mentre può essere scrittura creativa un articolo d'opinione, oppure un romanzo, narrativa in genere.
Perché a me, per esempio, vabbè, io perché c'ho le mie tare, come si dice in questi casi. Allora, trovato una volta su internet un corso di scrittura creativa scritto da Chuck Palahniuk. Io ce l'ho come fissa, io ce l'ho come riferimento, cioè questo Chuck Palahniuk. E lui, per esempio, se devo pensare alla scrittura creativa, mi viene in mente lui come tipologia di scrittura creativa.
Se devo pensare alla scrittura creativa, mi viene in mente David Foster Wallace. Sono
che non conosco.
Scuole di pensiero, nel senso anche Palahniuk, come King o come molti altri scrittori, è scrittura creativa sicuramente, però rientra comunque in un'ottica, secondo me, un po' mercantile della scrittura, per cui sforna 10 libri all'anno, la struttura è più o meno sempre quella.
Sì, infatti è questo, quando ne hai letti 3 o 4...
Quanto sei bravo, perché è bravo effettivamente, sì. Però stai vendendo un prodotto, è come se Chuck Palahniuk a un certo punto non fosse più l'autore ma un marchio. E quindi perde un po' rispetto, mentre lo scrittore di scrittura creativa in teoria dovrebbe seguire un percorso di ricerca e di crescita e andare oltre se stesso ogni libro. Quindi non so, mi vengono in mente Frenzen o appunto Wallace non si evolve più perché si è impiccato un paio d'anni fa.
Ok, quindi è in...
Però finché era in vita faceva dei lavori meravigliosi.
Tipo io, perché non lo conosco, quindi mi piace anche conoscere...
Beh, lui era un acuto osservatore della realtà, scriveva dei racconti su tutto praticamente, sulla sua depressione, sulle sue storie, sul lavoro, sugli altri, su ciò che vedeva, sulle Torri Gemelle, sul tennis che adorava. E poi ha scritto un romanzo meraviglioso che è Infinite Jest, che è tutto, cioè è una sorta di manuale della scrittura creativa, oltre a essere bellissimo. Sì, Infinite Jest. Ha scritto anche una cover, che è un romanzo che in italiano si intitola Verso Occidente, l'impero dirige il suo corso, che è la cover di un romanzo di un altro narratore americano, che era John Bart, mi sembra, e lui riprende la stessa struttura di quel romanzo, più o meno la stessa trama, e lo ha riscritto integralmente come ipotetico seguito. Serio? Coglioni.
Serio? Diciamo che il ragazzo è preparato, il ragazzo ha studiato. E allora, giusto appunto, che il ragazzo ha studiato e che ha parlato, io direi di fargli un attimo, così come siamo abituati qui, perché noi facciamo spesso il corso di Perugino, e sarà asciuccata la bocca, quindi cerchiamo un attimo di far riprendere, insomma, fiato al nostro ospite, e come chiediamo a tutti i nostri ospiti, gli abbiamo richiesto di portare una canzone. Quindi, caro Antonio, tu ci hai portato 3 canzoni, vogliamo partire con Voglio una pelle splendida, così in maniera soft, o...
Partiamo preferite? Con gli After Hours.
Partiamo con gli After Hours. C'è qualche aneddoto, qualche cosa che ti lega a questa canzone in modo particolare?
Sì, 3 minuti e 20 che mi avete dato.
Ok, perfetto.
Perché ero indeciso tra altre canzoni che però durano di più e descrivono meglio quello che, se dovessi parlare degli After Hours, vorrei descrivere, però alla fine anche questa è...
Voglio una pelle splendida.
La voglio anch'io, una pelle splendida, però fumo e il fumo invecchia la pelle, non l'avrò mai, quindi...
C'è tutto questo rincorrersi, come si dice in questi casi. Bene, voglio una pelle splendida.
Stringimi magra, molto peccato. Ma vita è un suicidio, l'amore è un rogo. E voglio un pensiero superficiale che renda la pelle splendida, senza un finale che faccia male, coi cuori sporchi e le mani lavate. A salvarmi, vieni a salvarmi, salvami, faccia il colpevole se dice la verità. maledire certe domande che forse era meglio non farsi mai. Meglio un pensiero superficiale che renda la pelle splendida. A salvarmi, vieni a salvarmi, salvami, bacia il colpevole, si dice la verità. Che renda la pelle splendida. A salvarmi, vieni a salvarmi, salvami, bacia il colpevole, se dice la verità.
La canzone di After Hours penso che sia una delle più belle, proprio eccezionale, come diciamo.
Meravigliosa.
Sì, c'ha sempre quel suo, c'ha un suo perché molto forte.
Beh, loro soprattutto dal vivo hanno.
Quante volte l'hai visto dal vivo te?
Due, ma mi sono bastate, ho ancora i brividi se ci penso, quindi. Tipo quando una cosa ti, un gruppo ti piace, lo vedi dal vivo, può fare anche schifo in quell'occasione, però senti le canzoni che adori e ti tiene la pelle d'oca in automatico.
Caspita.
In più sono stati bravi, quindi figura.
Addirittura sono stati bravi. Allora, cominciamo pian piano. Abbiamo fatto, insomma, abbiamo dato un'idea tua, generale, di fino adesso. Allora, cominciamo a avvicinarci piano piano a quest'opera, che è il tuo primo romanzo.
Meno male che non hai detto alla salma, sennò.
Infatti, anche il titolo ne parleremo infatti dopo. Allora, ne abbiamo detto appunto. La Salma della Virtù e Morte è il tuo primo romanzo, è il tuo primissimo racconto.
È il primo libro.
È il primo, proprio questo. Cioè il tuo il primissimo racconto che hai scritto?
Il primissimo racconto che ho scritto.
Che poi casomai l'ha buttato dentro al cammino. Sì.
È leggibile, Il Cavaliere Errante, che è il secondo di questa raccolta.
Ah, qui proprio.
Che è la prima cosa leggibile che abbia scritto.
E allora, guarda, sai che cosa ti chiedo? Così, proprio buttato là. Il processo creativo, il tuo processo creativo, cioè, com'è che la gestazione di quest'opera, quanto ci hai messo a scrivere? Perché
queste sono quattro domande in una. Il processo creativo, cioè,
diciamo,
parliamo
del tuo processo creativo.
Iniziamo da lontano, cioè una volta scrivo col metodo, citando Boris, a cazzo di cane. Sì, poi piano piano ho imparato come si scrive un racconto, cioè ci sono delle che, nel senso, non è che vada inizio, svolgimento e fine, però ci sono comunque delle regole da seguire per dare spessore ai personaggi, per strutturare le descrizioni e costruire, diciamo, l'ambiente in cui si muovono. Il mio processo creativo è abbastanza browniano, nel senso che mi viene un'idea, prendo un appunto, poi se ho tempo la sviluppo subito, se no resta l'appunto e un giorno lo svilupperò.
Ah, ok.
Quindi ho una valanga di file aperti a intasarmi il desktop con frasi, incipit, personaggi appena abbozzati. Poi c'è effettivamente il lavoro, nel senso che io ho un obiettivo quotidiano di 10 pagine al giorno, che detta così sembra una cosa da pizzicagnolo, no? Tipo, fatto 11 che faccio, lascio, Però, nel senso, comunque mi do un obiettivo, devo scrivere, perché quello che ho deciso di fare da grande nella mia vita è lo scrittore che fa, scrive. Poi c'è tutto il tempo morto che devi magari a documentarti, perché se devi scrivere, non so, di medicina, il protagonista è medico, non puoi improvvisarti con 3 puntate di Grey's Anatomy.
Anche perché lì c'è poco di medicina.
Non puoi neanche prendere una laurea in medicina per scrivere il racconto, però
niente.
Qualcosina, insomma, va.
E senti, una cosa, forse sembrerà un pochino stupida, ma sarà molto stupida, però la mia domanda è questa. Cioè, questo processo creativo, cioè, avviene in maniera improvvisa oppure, tipo per esempio, tu hai un ben determinato orario nella giornata in cui sai che sei molto produttivo, c'hai determinate abitudini che ti portano a fare, cioè, ne so, prima di cominciare a scrivere, mi devo mettere a scrivere con la luce del sole, dei rituali, sì. Allora, hai qualcosa di questo genere?
Sono pieno di rituali, ma perché sono maniaco ossessivo,
ah,
non
okay.
Perché non per la scrittura, no, qui rischio di perdere il filo. Sono tante cose insieme, nel senso, non ho un momento preferito della giornata, anche se obiettivamente si scrive molto meglio di notte, a tarda notte, quasi all'alba, le prime ore del mattino. C'è stato un periodo in cui mi svegliavo molto presto perché avevo problemi col sonno, ed ero molto più produttivo di adesso, perché c'è quel momento di contatto con te stesso dovuto al fatto che ti sei appena svegliato, c'è ancora la mente soffusa dei sogni che hai sfiorato, quindi ti viene più facile buttare giù delle cose. Però ho anche un sacco di rituali, tipo il caffè d'orzo oppure la birretta, una data posizione, ho il posto, cioè se non scrivo sul mio divano scrivo male, se non scrivo sul mio computer scrivo una ciofeca, quindi sono relegato a scrivere su un attrezzo antidiluviano.
286 con gli scrittori.
Esatto, no, per fortuna è un portatile per cui me lo posso portare in giro, però ho difficoltà ad adattarmi ad ambienti diversi dal mio divano. E però, insomma, sono anche abbastanza flessibile.
Non c'è proprio. Perché io ci ho sempre avuto, vabbè, questa è una cosa che mi ricordo, avevo sentito su un'intervista, perché c'è un pochino la dimensione degli scrittori che vanno un po' in giro, sì, prendono ispirazione, quindi devono andare in giro.
Gabriel García Márquez scrive in tuta da meccanico, cioè la sua tuta da scrittura, indossa quella, se non indossa quella non scrive, almeno stando a quello che dice lui. Di solito gli scrittori riempiono di rituali la scrittura, perché effettivamente c'è un discorso quasi religioso, nel senso che comunque sprigionano, aiutano la propria immaginazione a venire fuori seguendo un dato rituale, lo faccio pure io a volte, non sono sicuro che funzioni questo metodo, cioè non ne assicuro la scientificità, però sì, è anche bello seguire dei rituali, come quando ti fai ti rulli la sigaretta dopo il caffè, c'è tutta quel rituale che leghi a rullarti la sigaretta. Specifico sigaretta, non faccio uso di altre sostanze nonostante sia uno scrittore.
Ah, peccato, l'assenzio.
L'assenzio, l'oppio. No, oddio, è illegale, non lo dovevo dire.
Non si parla, qui non si parla di certe cose. Bene, allora, diciamo che cerchiamo di metabolizzare questo che hai detto e io andrei a sentire una canzone che mi ha fatto venire così in mente da parecchio, che riporta, visto che all'inizio abbiamo iniziato parlando un po' così di quando eravamo tra virgolette giovani, e qui andiamo proprio molto molto tempo fa, se non erro è il 1989 con i Green Day, e è il primissimo CD, che aveva fatto la RP prima, comunque è 1039 Smooth as Happy Hour, e questa canzone è At the Library, in cui lui incontra appunto questa ragazza in libreria, e oggi si parla di libri.
Tell me, what do you see? That you quickly turn your head away. I try to find the words I give you. Don't let the guys come to you. My chance is looking your bedroom. Staring across the room. Are you leaving soon? I just need a little time.
stessa canzone proprio riporta proprio agli albori, agli albori, perlomeno per me non so. Che se uno non ci ha mai fatto caso, però il libro, questo qua di Green Day e del libro è tutto 1039 smutazzi da P-Hour, parla proprio, uno si immagina i Green Day, capito, come persone un po' così ignoranti, come se, poi ti vai a leggere i testi e ti rendi conto che fondamentalmente lui, cioè Billy Joe, è proprio un romanticone sulle prime canzoni, cioè proprio tipo anche la prima, quella Kerplunk si apre con 2000 Light Years Away, cioè lei è 2000 anni luce, c'è proprio uno sfigatone di quelli proprio ignoranti,
nerd di alto
bravo,
livello,
bravo, che suona la chitarra. Allora Antonio, andiamo adesso invece a parlare, prima di arrivare proprio pian piano, a piccoli passi arriviamo, quali sono gli autori che ti hanno ispirato, che ti ispirano a te?
Ok. Che gran domanda, nel senso ci sono, l'ispirazione è una bestia strana perché non può essere autoindotta, per cui ci sono gli scrittori dai quali io vorrei essere influenzato o ispirato che poi in realtà non hanno fatto...
Vai.
Non hanno avuto effetti, ha cercato di suicidarsi, per sì, questo che ci siamo interrotti. che magari non hanno effetto, però ci sono scrittori che leggi così anche con poca attenzione, magari neanche ti piacciono tanto, e poi scopri rileggendo i tuoi testi e dici: ma come, ho scritto una cosa a stile, non so, Antrim, che non è uno dei miei scrittori preferiti, però è bravissimo. E effettivamente mi sento più influenzato da quelli che non adoro che dagli altri.
Ah, ecco, quindi
è proprio un processo di sfiga perpetua.
Vabbè, oddio, sfiga perpetua. Allora, quindi bene o male ci siamo fatti un po' un'idea, ok? Arriviamo adesso finalmente a parlare del tuo primo romanzo. Allora, che non è un romanzo, è una serie di racconti. Infatti questo è già primo errore mazziato.
Ma però se vuoi parliamo del mio primo romanzo, non c'è problema.
Parliamo del tuo. No, parliamo di questo racconto, La Salma e la Virtù dei Morti, questa serie di questa raccolta di racconti. La Salma e la Virtù dei Morti, copertina nera, quindi insomma già...
La copertina perché secondo me questa è un po' autoriale, anche snob come pretesa, però secondo me i libri non dovrebbero avere un'immagine di copertina, mi piace il monocromo e quindi... Dovendo scegliere tra nero e bianco ho scelto il nero, magari il prossimo sarà bianco se l'editore me lo permetterà.
Io ti chiedo subito il motivo di questo titolo, La Salma e la Virtù dei Morti, perché è un titolo che colpisce immediatamente, però dopo lascia un attimo così un po' spiazzati.
Sì, ma ha detto Salma? e sì, è stato anche questo casuale, ero indeciso tra questo titolo oppure anche Michelangelo ha fatto delle cappelle. E ho scelto questo perché non c'erano doppi sensi possibili.
Però quello di Michelangelo ha fatto delle cappelle è veramente eccezionale.
No, più che altro non, perché scegliere i titoli è difficile, poi il titolo di una raccolta di racconti o gli dai il titolo di un racconto oppure gli dai un titolo che non c'entra nulla e cerchi semplicemente di attrarre il pubblico. Questa è stata una scelta di marketing, poi quando l'ho proposto timidamente all'editore lui è entusiasta, ha detto sì mettiamoci sta cazzata, quindi
che la Salma c'è anche una discreta musicalità. E a proposito di musicalità, prima di continuare, una domanda che ti volevo fare era questa. Sì. Tu sei anche un bassista.
Ex bassista.
Ma io sono convinto che quando uno è bassista, comunque
resta bassista
perché comunque c'hai sempre questa...
Come essere calvo. Calvo una volta, calvo per
calvo
sempre.
Calvo per sempre. Questa è una cosa che rimane. Quella cosa che a me, diciamo, che ti volevo fare come domanda. Nel momento in cui tu scrivi, tra virgolette, come anche musicista, alcune volte può capitare che una frase, una serie, insomma un paragrafo venga fuori per musicalità più che per concetto
sì,
reale.
Spesso si tratta, soprattutto nel momento in cui lavoro alla revisione dei testi, sto molto attento alla ritmica della parola e alla musicalità
perché forse c'è il fatto di leggere qualcosa, cioè anche il ritmo
poi
proprio
anche,
che uno ha nella lettura.
Per esempio di musicale, cioè i refrain, il fatto che ritornino molto spesso delle espressioni o dei modi di dire nel testo, e tra l'altro è una cosa su cui sto lavorando per eliminarla, perché poi diventa noioso se hai sempre lo stesso meccanismo. Quindi
ho capito. Quindi
sto cercando di limare un po' questa tendenza. E la musica è importante sia come struttura del processo creativo che come ispirazione, perché per esempio c'è uno dei racconti della raccolta che mi è stato ispirato da una canzone di The Decemberist, a loro insaputa, chiaramente. Così ho comunque ho ascoltato molta musica e molti after hours.
Scrivi
scrivendo
molto
quel libro.
Con la musica sotto, oppure preferisci scrivere tipo in silenzio?
Allora, scrivo più o meno in qualsiasi condizione. A me piace avere il sottofondo della televisione, che questo brusio fastidioso intermittente sotto. E spesso scrivo anche con la musica, anche se poi mi succede che quando ci sono le canzoni che adoro mi fermo ad ascoltare le canzoni e perdo il filo di quello che sto facendo. Per cui diciamo che in un momento preliminare, quando lavoro sulle bozze, sì, ascolto volentieri musica. Quando poi lavoro invece sulla revisione del testo, scelgo l'assoluto silenzio.
Ah, beh, giustamente.
Io mi concentro solo sul testo.
E ecco, continuiamo adesso, ritorniamo a parlare della Salma e la virtù dei morti. C'è una cosa che a me mi ha attaccato, tra virgolette, la mia ex professoressa di fisica, che mi ha fatto vedere i libri non solo per il loro contenuto, ma anche per tutto, cioè analizzare il libro in tutto, l'odore, che c'ha bellissimo l'odore appena stampato, cioè questa...
l'odore del piombo della stampa, guarda, meraviglioso,
eccezionale, sicuro. Però insomma c'era questa, e questa è la quarta di copertina, giusto?
Sì.
Ok, perfetto, ci ho beccato, quindi per un pugno di libri è servita qualcosa. E c'è questa scritto qui: forse non sapete che spesso le quarte di copertina gli autori le scrivono da sé. Capita quindi che alcuni dei giudizi che vi convincono all'acquisto del libro non siano il frutto di una valutazione obiettiva. Sarebbe opportuno evidenziare, per rispetto nei confronti del potenziale lettore, gli aspetti ingannevoli di questo giudizio. Questo libro è geniale. Chi l'ha scritto questo?
Guarda, volevo ringraziare la persona che ha scritto questa quarta di copertina, che ha fatto veramente un gran lavoro. No, l'ho scritta da solo perché così è, nel senso, a meno che uno non pubblichi con case editrici veramente grandi, buona parte del lavoro sia di editing che di correzione di bozze che appunto di comunicazione lo fa l'autore.
Ah, ok.
Così, fingendo di non essere l'autore, quindi vengono fuori spesso delle quarte di copertina imbarazzanti in cui viene promosso il libro come appunto un capolavoro del genere, e poi a sapere che l'ha scritto, chi ha scritto il libro, magari ti cade un po' la magia.
Infatti questo qua poi
qualcuno doveva dirlo, insomma.
Infatti c'è qualcuno, è un lavoro sporco, ma qualcuno dovrà pur farlo. Perfetto, io comincio proprio a sfogliarlo, come si fa in questi casi, e arriviamo all'introduzione, però le vogliamo chiamare dediche, queste non
sì, sono frasi dedicatorie.
Sono frasi che sono: tutte le storie sono storie d'amore e rimpianti sì, ma in ogni caso nessun rimorso. Com'è che hai scelto queste due frasi? La prima
perché analizza in modo conciso la scrittura, cioè tutte le storie sono storie d'amore, c'è poco da aggiungere, da dire, nel senso che anche quando ci sono dei conflitti, magari uno legge un thriller, non c'è il poliziotto e l'assassino non si baciano mai.
Ma in genere, però sui thriller c'è sempre, ci mettono sempre una figa.
La bionda che viene rapita.
La bionda che viene rapita e poi alla fine.
Esatto. È come il nero che muore negli horror.
Esatto, è il primo. Cioè talvolta ci sono dei personaggi che muoiono ancora prima del titolo d'inizio.
Come i truppini di Guerre Stellari.
Poveracci.
La seconda è come a dire, perché comunque quando si fa... Questo è il primo libro, era la prima volta che mi esponevo al giudizio anche degli altri, quindi ho detto magari ho il rimpianto di non aver scritto un libro migliore, però nessun rimorso, perché comunque è una cosa che proviene da me, è una cosa bella che io ho fatto. Bella non è una valutazione obiettiva, però nel senso
è un po' come un figlio.
È un po' come un figlio, ogni scarafone è bello, mamma sua.
Perfetto, e prima di andare a parlare dei racconti, io mi interrompo un momento e ti dico: caro Antonio, ce la mandiamo un'altra canzone? Quale vogliamo certo. mandare?
Io manderei quella dei Pearl Jam, che poi non è la loro, è una cover, però insomma.
Però
è meraviglioso.
Anche questa c'è sempre un suo perché. Quindi tranquillamente ci andiamo a sentire Last Kiss.
Thank you.
Va bene, di Vedder l'abbiamo già detto, c'ha sempre un suo perché. Come disse qualcuno una volta, è sempre un piacere. È sempre veramente un piacere. Ok, perfetto, continuiamo. La salve la virtù dei morti. E si comincia a leggere l'indice, perché giustamente io come se lo stessi acquistando. E leggiamo.
Perché ci abbiamo messo pure l'indice.
Sì, c'è sta l'indice.
Che figata.
Dice, me ne sono accorto ora.
E giustamente. Perché non l'ho scritto io.
E l'indice praticamente mette in evidenza appunto questi 9 racconti. Aurora, Cavaliere Errante, Di Punto in Bianco, Da Svidania e Spasiba, Fucilati all'alba, Chiedi al coniglio, Ultima goccia, Romanzo senza qualità, Miriam. E come giustamente prima mi era venuto in mente, vi stavo dicendo, la grande vantaggio forse di scrivere una raccolta di racconti, anche se c'è questa ridondanza di R, mi viene da pensare che è come proprio un CD. E quindi tu te lo prendi, te lo metti lì e forse sceglie palco, dice,
però
partire,
non leggetelo in macchina
perché è molto pericoloso. Perché c'è appunto questa cosa, puoi scegliere di partire da un dal racconto che più ti colpisce, cioè scegli un titolo che è quello che ti colpisce di
sì,
più.
Sì, poi il bello dei libri di racconti è che li puoi leggere alla rinfusa, poi in realtà non lo fa quasi nessuno.
Sì, no, infatti anche io non l'ho fatto.
L'impostazione matematica che ci impone di andare dal primo all'ultimo, però
primo all'ultimo. E infatti io ho cominciato appunto con leggere Aurora. Però tu dicevi prima giustamente che Cavaliere Errante è il primo, tra virgolette, romanzo in ordine temporale, cioè il primo racconto in ordine temporale che hai scritto.
Sì.
Quindi a questo punto mi viene da chiederti com'è nato questo libro.
Com'è nato il libro o com'è nato il racconto?
Cioè come sono nati, tutto? Cioè l'insieme di questi racconti.
È nato quello casualmente perché ho visto il bando del premio Midgard che questo libro ha vinto.
Ecco, infatti dopo ci arriviamo a questa cosa.
E quindi avevo prescia, entro i limiti imposti da quel bando, di comporre un libro. Poi come si sceglie, come si costruisce il libro, quella è una cosa che ancora non ho imparato del tutto, però ho cercato racconti che avessero una struttura simile, che potessero stare bene insieme, che suonassero anche bene insieme. Cavaliere Errante sono stato indeciso fino alla fine, e tanto adesso ho il rimorso di avercelo messo perché non mi piace più come racconto, però è stato apprezzato anche quello.
Perché infatti Fuori Onda mi ha fatto venire in mente quando mi dicevi ho trovato una selezione, cioè avevo, è una selezione di
fatto
racconti,
una tracklist di
esatto, infatti, e mi ha fatto venire in mente il nome di un CD, mi pare di NoFX se non erro, che è 45-46 canzoni che non erano buoni per altri CD, se non erro, che mi sembra che c'era questa cosa, nel senso, cioè la scelta un po' è fatto come si fa proprio un CD fondamentalmente, scrivi una serie di pezzi, poi scegli quelli che hanno più organicità tra di loro, che colgono,
che si strutturano bene insieme,
e piacciono,
si sposano un po', anzi meglio che il Cavaliere Errante sia il peggiore, così mette in risalto la bellezza degli altri.
È un po' come l'amica bella che esce con l'amica brutta.
Esatto, io esco sempre con un'amica brutta.
Allora, cominciamo subito con giustamente questa logica matematica che ci è stata imposta dal primo racconto, Aurora, che è stato il primo racconto che fondamentalmente ho guardato, ho cominciato a leggere, e è un racconto che è costituito da varie parti, adesso non so esattamente quante sono.
Nel senso, non chiederlo a me se non faccio una figuraccia.
No, per carità, non me lo sarei mai... Non mi sarebbe mai passato per la testa.
Poi visto che quando escono dal nido, no, uno non li guarda più, non li legge più a distanza di 2 anni, molte spesso mi fanno, ma quanti sono quelli? Che cazzo ne sarei? Ho scritto 3 anni fa sto racconto. Ormai è andato, cioè, è finito.
Ormai sta camminando.
Ormai dico a lui.
Si è fatto nometto ormai, capito? Allora, e diciamo praticamente Aurora è un racconto in cui sono presenti un numero abbastanza elevato di personaggi, in cui, come io ti stavo dicendo proprio prima di iniziare la trasmissione, perlomeno la percezione che ho avuto io era questa, c'era questo contrasto tra Aurora, che è fondamentalmente l'ora, diciamo, un po', insomma, l'ambito temporale, e una delle protagoniste.
Sì, okay? Che tra l'altro è l'unica ad avere un nome decente.
Infatti, quest'altra è un'altra caratteristica che appunto si nota immediatamente, perché per esempio il primo personaggio è Nausicaa, il secondo è Bellerofonte, il terzo è Persefone, il quarto è Ade, e su Ade ci possiamo fare un bel discorso.
Sì, tutti i nomi.
Chimera, il cane di alcune persone, per esempio il gatto amato è orrendo, o il cane appunto di Nausicaa adesso non riesco a Zozzomanto. Però vabbè, Zozzomanto penso
è...
sia praticamente
orrendo, non sono, mitologici.
Non sono mitologici, mentre gli altri appunto sono tutti mitologici.
Anche se Zozzomanto è ispirato al Signore degli Anelli, perché c'era il cavallo di Gandalf che si chiamava Ombromanto.
Vero. Questa cosa, giusto.
Fatto perché Tolkien mi ringraziasse un giorno.
Non ho avuto occasione
di farglielo leggere.
Mannaggia. Orfeo dice: allora, la primissima domanda che mi viene in mente, c'è un legame tra il nome del personaggio e la storia di ognuno di questi personaggi? Perché, allora, parliamo un attimo, spieghiamo. Praticamente ogni parte di questo racconto parla sia di quello che sta facendo il personaggio in quel momento, chiede la sua vita precedente.
Sì,
la sua vita vissuta. C'è una connessione tra il nome scelto?
Allora, c'è sempre una connessione tra il nome scelto e la storia, ma non sempre è quella del mito, nel senso che a volte è una mia fascinazione personale o un frutto di un mio pensiero, di una battuta, qualcosa che, tipo, non so, Ade, che è un tranquillone, simpaticone.
Infatti
il Signore degli Inferi, però quello era anche un tentativo di riabilitarlo, perché avevo visto da poco il cartone della Walt Disney in cui Ade era fighissimo ma cattivo, e quindi ho cercato di renderlo più simpatico. E, diciamo che non c'è un vero e proprio studio mitologico, perché sennò sarebbe venuta fuori una palla mostruosa, e le storie sono storie a sé, tutte strutturate in funzione del personaggio, in funzione del suo nome, ma non sempre legate a una ragione percepibile dal lettore. C'è una ragione per cui Aurora è l'unica con un nome cristiano, ma quello lo scoprirà l'eventuale lettore da solo per gli affari suoi. E poi c'è invece il vero protagonista del racconto, che è una trave, che mi ha costretto tra l'altro a studiare come accidenti è fatta una trave. Uno pensa che sia semplicemente un pezzo di metallo, di cemento messo lì dritto a sostenerti casa, invece
no,
ci sono fior fior di nozioni da trovare.
Infatti manca Amelia, perché è ingegnere civile,
ecco, mi avrebbe messo in difficoltà con
infatti questa cosa della trave è una parte, diciamo, abbastanza, cioè la parte molto caratteristica del racconto. Cioè ogni storia, cioè ogni parte del racconto è intermezzata appunto da questa descrizione progressiva della trave,
sì.
Che chi legge il racconto,
la trave dà struttura
al racconto.
Fa come un po' come i surrealisti utilizzavano delle griglie, per cui erano sempre o edifici o serie di strade o città come in Calvino, e in funzione di questa griglia costruivano il libro. È lo stesso tipo di esperimento ho fatto io, spero con un risultato decente.
È molto 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 caratteristico, perché appunto finisce il racconto, non sai, cioè finita la parte, diciamo, relativa a quella
non sai che fine fa la trave, è drammatico.
Esatto, ma non più che altro non sai che cosa succederà dopo la trave. È questa la cosa abbastanza molto caratteristica. E diciamo che appunto l'osservazione che ti avevo fatto io fuori.
Adesso quella trave sta a Guantanamo, poverina, è terribile. Le fanno il waterboarding quotidianamente.
la cosa che appunto ti avevo detto io, che era, mi sembrava molto simile a il primo racconto appunto che si trova anche sul libro Damanniti di Fango,
l'ultimo capodanno
dell'umanità, che infatti anche qui viene parlato, diciamo, di una fotografia di una gioventù, perché comunque si parla di tutti i giovani che vivono in una condizione non troppo tranquilla o comunque precaria.
Questo è un po' frutto della sindrome di Fantozzi, cioè il fatto di rendere in qualche modo lieve il dramma umano che viviamo ogni giorno, tra la precarietà emotiva, la precarietà nel lavoro, tutti i tipi di precarietà che ci torturano dalla mattina alla sera, trovare un modo di stemperare il peso di questa cosa. E il fatto del paragone con Ammaniti, grazie. Cioè,
no, io perché ti dico, cioè,
è una gran bella cosa da dire a uno scrittore, infatti sono...
Perché c'è anche in Ammaniti, c'era quella parte, insomma, sull'ultimo capodanno, poi ci hanno fatto anche un film estremamente riuscito male. Proprio una...
Mi è piaciuto molto
a me il film non è piaciuto, sinceramente.
A parte Iva Zanicchi, era un gran bel film.
Perché più che altro sul libro viene proprio presa. Cioè, sono tutti stralci l'umanità molto molto, cioè, non, cioè triste sarebbe, è banale dirlo, però non ti dico che alcuni sono reietti, però c'è il ragazzo per esempio che tradisce la ragazza proprio la notte dell'ultimo dell'anno, e poi c'è il gigolò. poi c'è l'ultra, c'è il personaggio con cui si apre, che poi, cioè, poi per concludersi poi in una maniera molto molto catastrofica.
È un pregio di Ammaniti, era il dono del catastrofismo. Sì, infatti anche finale,
il primo libro è anche un po' abbastanza,
lo rende meraviglioso. E Aurora, cioè, se Il Cavaliere Errante è stato il primo racconto leggibile che abbia scritto, Aurora è stato il primo racconto serio che ho scritto, nel senso strutturato in modo da non essere autoreferenziale, da non rivolgersi a una mia esperienza diretta, ma dato dall'osservazione di ciò che mi circonda. E credo, non vorrei fare danni in questo momento, però credo che sia accaduto anche ad Ammaniti il fatto a un certo punto di smettere di guardare se stesso, la propria vita, e guardarsi intorno, quello che ti guarda. Alla fine, di scrivere la realtà come la vedi, scrivi un manuale di sociologia, non vai a scrivere un racconto. Scrivere un racconto richiede anche la capacità magari di farsi una risata su un aspetto potenzialmente drammatico della nostra esistenza.
Bene, bene. E infatti, appunto, io adesso ti libero un attimo, e mi era venuto in mente proprio relativamente proprio a questa canzone qui che dicevamo, sì, no, questa canzone, questo racconto, mi è venuta in mente proprio questa canzone, che è dei Tiromaci, forse sarà un po' nostalgica, se vogliamo mettere un po' sotto questo termine, sotto questo punto di vista, però appunto ricorda un po' la parte, diciamo, di questa mancata certezza, e è Nessuna Certezza dei Tiromancini con Elisa e Meg.
E io così voglio distruggerla, cercando intorno a me solo la musica.
Esattamente così, sulla voce un po' di... Adesso non c'è...
No, ma io senti l'aggettivo, la voce un po' di...
No, sulla voce volevo... Ecco, sulla voce di Meg adesso, ah, esattamente, mi era venuta in mente questa domanda. Cioè, continuiamo a parlare di questo, di questi racconti, visto che comunque il tempo un pochino ci è tiranno. Abbiamo detto, c'è, cioè, Cavaliere Errante, poi c'è Di Punto in Bianco, che è, a detta... Cioè, proprio l'emozione che ha lasciato è... un romanzo, sì, io ce l'ho con questa cosa, mi sbaglio, un racconto estremamente caratteristico, perché, cioè, ogni paragrafo viene connesso all'altro, a me verrebbe in mente così, un po' sincopato come
racconto come per racconto. Sensazioni,
esatto, è abbastanza, poi è rapido,
non è neanche
proprio
un vero e proprio racconto, perché non ha un protagonista, però
è una pillolina che fa piacere prendere, come si dice, questi
MDMA.
Poi invece c'era Da Svidania Espasiva, che è forse un po' il racconto abbastanza, possiamo dire, onirico.
Sì,
lo concedo.
Però, cioè, secondo me, io non ce lo rimetterei nel libro, okay. Oggigiorno, perché è molto autoreferenziale, molto leggibile da me e poco dagli altri, quindi...
Non è nato, infatti, racconto. Questo Da Svidania Espasiva?
Ma a dirtelo non saprei, nel senso, ho fatto un sogno che più o meno assomigliava a quel racconto e piano piano è nato.
Perché c'è una parte che parli con un palo.
Sì, non è una bella cosa da dire in pubblico, però...
Ti trovi in un incrocio.
Sì, nel mio periodo da lap dancer parlavo con i pali, no.
C'è questo palo che parla.
C'è questa umanizzazione di questo palo, preciserei che è un lampione, non proprio un palo, sennò sembra veramente ambigua la questione. Sì, è una personificazione di un oggetto. Non so come sia venuto, andrebbe chiesto a uno psichiatra più che a me.
E ti parla della storia di un maestro elementare?
Sì, mi parla di tante cose che sono tutti poi i personaggi che io incontro durante in questo sogno racconto, però non, è brutto, non mi va di...
Ok,
è proprio un racconto, una zozzeria.
Va bene, perfetto.
È come Cavaliere Errante, serve a far sembrare migliori gli altri okay. racconti.
E invece Fucilati all'alba?
Fucilati che all'alba è molto, quello molto che nasce dalla canzone dei Decemberist. Mi è piaciuto molto scriverlo perché ho cercato di scrivere un noir, poi invece non è venuto fuori un
infatti
noir.
C'è
però...
una parte in cui tu dici come se fosse un noir,
esatto,
che... avete capito insomma.
Perché non sapevo come si scrive noir, allora parlo direttamente col lettore, dico facciamo che è un noir e io ci metto il resto, tu ci metti l'immaginazione che sia uno di quei racconti. E insomma mi sembra che sia riuscito bene, poi c'è sempre... La figura femminile dominante che torna
e
in tutti i racconti.
E infatti c'è questa cosa che mi era venuta in mente di chiederti, perché si vede comunque, c'è sempre questa, poi lo inizi, cioè proprio come inizia il libro, tutte le storie sono storie d'amore, quindi c'è questo rapporto un po', insomma, c'è questa, sempre questa figura femminile che ritorna.
Sì, sono ovunque.
Infatti, cioè, com'è, cioè, forse succede molto moltissimi scrittori che hanno questa continua visione di queste figure femminili. Adesso vabbè, non è che ritorniamo
sì,
troppo.
Poi nei miei racconti c'è sempre una donna oppure un cane, ma non è come sembra.
Infatti anche perché questa cosa? Cioè te, qual è la tua percezione? Cioè, come la vedi? Cioè, cos'è? Adesso sembra la domanda immensa, allucinata.
Infatti,
com'è che la vedi la donna? Cioè, com'è? La tua...
Ma ultimamente da lontano.
No, non nella tua vita, cioè all'interno di questo romanzo.
Sì.
Cioè, che com'è la figura della donna, diciamola così?
Ma cioè non ha una struttura fissa, a volte è positiva, a volte è negativa, dipende poi dal tipo di esperienza dal quale nasce il racconto. Ora non è che tutti i racconti nascano da un rapporto più o meno burrascoso con una donna, però finisce sempre che quando scrivi una storia venga fuori il piacere di narrare un aspetto particolare, come può essere semplicemente l'aspetto fisico o anche un aspetto caratteriale di una donna che frequenti o hai frequentato, oppure magari per la peculiarità del personaggio di cui stai narrando le gesta può venir bene metterci una stronza. E come fai, cioè qual è la migliore ispirazione delle donne che hai conosciuto, cioè non perché siano tutte stronze, anche
no,
nel senso
carità,
positivo,
mica quello.
Ci mettono del loro, bisogna dirlo, però diciamo sono le donne come sono fatte, come le vedo io, che in qualche modo si pongono.
Perché fondamentalmente la letteratura, non so se perché la letteratura è molto, oppure sono io che ho letto molti romanzi.
Vabbè, se leggi, cioè nel senso magari si va a leggere la narrativa gay, ci trovi meno donne.
No, quello sì, quello è probabile, infatti ti dico per la mia esperienza, per i libri che ho letto, meno male, per esempio mi hai citato Marquez, però anche lì Marquez la donna c'ha sempre
Marquez
una figura fondamentale.
Scrive le donne in modo meraviglioso, cioè, magari
esempio,
scrive come Marquez delle donne.
Su Memoria delle mie puttane tristi, quella è l'acce. Però ecco, vabbè, dopo uno se si ferma un attimo al titolo rimane un attimo spiazzato. Poi però insomma va a leggere il racconto e c'è questa forte componente femminile nella vita di Marquez. Beh, basti pensare a 100 anni L'amore ai tempi del colera. E invece di 100 anni di solitudine, ti piacerebbe scrivere un romanzo tipo 100 anni di solitudine? Cioè un mattone di un numero indefinito di pagine in cui vengono richiamati numerosissimi personaggi.
Ma sì,
tanto che alla
molto
fine,
volentieri.
Solo
che richiede scrivere un romanzo, soprattutto una saga familiare come 100 anni di solitudine, richiede una pazienza e una dedizione delle quali al momento non dispongo.
Io ho avuto il sospetto che alla fine anche lui abbia perso nettamente la cognizione della situazione. sinceramente, penso, scherzando lo dico ovviamente.
Poi io penso che lui sia abbastanza esperto da averlo rivisto milioni di volte.
Quello sono convinto, la mia era una battuta.
Ci sono i momenti in cui magari la lettura è più difficile, a volte invece è più facile, ma quello capita ovunque, soprattutto in una storia molto lunga, perché non puoi tenere sempre un ritmo alle stelle, sennò fai venire infarto al lettore. Bisogna anche annoiarlo un po' ogni tanto.
Ogni tanto. E invece un altro racconto che non fa annoiare è Chiedi al coniglio, che ha invece questa cosa. Posso farti una domanda? Cioè, Chiedi al coniglio,
sì,
connessa un po' con Donnie Darko, non c'entra assolutamente una mazza.
No, non c'entra una mazza, okay, con la ragione per cui continuo a indossare quello stupido costume da coniglio, però... no, è una crasi tra due titoli meravigliosi di due romanzi meravigliosi che ho adorato, che sono Chiedi alla polvere e Corri coniglio.
Ah, ok.
Però non ha un senso ai fini del racconto, perché proprio i titoli per me sono ostici. Cioè, finisco di scrivere un racconto, sono contento del racconto che ho scritto, poi lo guardo e dico: tu come ti chiami? è sempre un problema. Adesso ho preso l'abitudine di scegliere una parola a caso dal testo e schiaffarla come titolo.
Ah, ecco.
Quindi molto più facile così, come
preciso.
Esatto. Uno l'ho intitolato Virgola, pensa un po'.
Virgola?
No, scherzo.
No, vabbè, però per carità.
Però era credibile sempre. Come cazzata,
sì.
Eh?
Ma ti immagino, si vede, bravo. Dato che comunque il tempo più o meno ci sta sfuggendo così tra le dita, io ti dico: andiamo con l'ultimo pezzo che ci hai portato. E sì, poi cerchiamo di tirare le somme. E questo ultimo pezzo è Have You Ever Seen The Rain?
Di Creedence Clearwater Revival. Io lo ascolterei 5-6 volte di fila questo pezzo.
Perfetto.
Al momento è la mia canzone preferita.
Noi possiamo ascoltarlo una sola volta, però ce lo sentiamo con molto molto piacere. Sentita, però non sapevo il nome. L'ignoranza caprina, proprio.
Adesso che lo sai, adesso che lo so, ascoltare ripetutamente.
A nastro. Allora, noi siamo arrivati praticamente verso la fine. Non possiamo parlare ampiamente anche degli altri racconti, però La salma e la virtù dei morti, edito da Midgar Antonio Senatore. Allora, dicevamo appunto, adesso fuori onda stavamo parlando un momento così: com'è la vita per uno scrittore emergente? Questa è una domanda proprio che può dire tutto e non può dire un cazzo. Però obiettivamente, cioè, come fa uno scrittore emergente a muoversi?
A emergere,
giustamente. Se è emergente dovrebbe emergere.
E come fa? Ci prova. Si espone agli editori, fa tante copie del suo libro, dei suoi libri, e li spedisce con una buona lettera di presentazione, scritta da se stesso chiaramente, nella quale presenta il proprio lavoro, cerca di magari puntare sugli aspetti che possono convincere un editore a pubblicarlo, che equivale non a dire ehi, leggi il mio libro, è meraviglioso, ma magari analizzarlo, cioè spiegare quali sono gli aspetti che potrebbero far vendere quel libro, perché poi all'editore magari interessa l'arte relativamente, o gli può anche interessare tantissimo, però l'obiettivo poi del prodotto è quello di essere venduto, e per venderlo devi colpire almeno un target, per quanto infimo, di persone, comunque lo devi in qualche modo coinvolgere, e saper leggere nella propria scrittura il target verso cui è diretto è importante. Io non ho idea di quale sia il pubblico delle cose che scrivo, questo è un problema per le mie lettere di presentazione. Ne scrivo tipo 10 o 15 per ogni manoscritto che invio, una per genere, poi spero che l'editore peschi quella giusta.
Perfetto.
Poi ci vuole tanta santa pazienza, e soprattutto un lavoro che con una rendita oppure una buona posizione familiare, perché tanto all'inizio con la scrittura non ci mangi. E poi uno inizia a farsi un nome anche magari piuttosto che pubblicando un libro intero, iniziando a mandare i racconti alle riviste. Online ce ne sono tantissime, io sono stato pubblicato da Colla, da Inutile Opuscolo Letterario, da Follelfo, e insomma è solo da ste tre, non era un elenco che finisce con eccetera. Però sto iniziando, insomma, a farmi vedere in giro. Poi ho il secondo libro in esame presso un paio di case editrici.
E infatti questa è la domanda successiva: progetti futuri?
Progetti futuri.
O progetti in cantiere?
O progetti in cantiere. Al momento sto lavorando a una mostra che mi impegna la mente quotidianamente, che sarà inaugurata il 6 maggio a Palazzo della Penna. 6 maggio 2011, ore 19, Palazzo della Penna, ma non segnatevelo, è bellissima, tra l'altro una mostra meravigliosa, non lo dico perché l'ho curata io, perché gli artisti sono tutti bravi, ma perché effettivamente ne vale la pena. E poi sto lavorando a un romanzo, che è il secondo romanzo, perché il primo ci ho provato, ma poi non l'ho riletto da poco, ho detto madonna, ma come ho fatto a scrivere sta zozzeria? Come ho potuto avere la presunzione che qualcuno potesse pubblicarmelo? Adesso sto lavorando al secondo, che spero venga fuori meglio. E poi ho del materiale in giro a spasso, che sta facendo i bisognini presso delle case editrici, e spero che insomma lasci il segno dove merita.
Speriamo. E tu adesso, proprio in chiusura, che tipo di consiglio daresti a uno scrittore che volesse, cioè un ragazzo, qualsiasi persona che volesse in questo momento affacciarsi un po' a scrivere o a questo modo?
A uno che avesse già scritto e volesse mandare il proprio materiale a una casa editrice, consiglierei di lavorare sulla formalità del testo, proprio sul suo aspetto, per cui niente caratteri colorati, un Times New Roman oppure un Courier punto 12, margini 2,5-3, interlinea 1,5-2 e puntare su questo, perché spesso vengono rifiutati perché magari sono troppo stretti i margini o sono troppo strette le interlinee, e quindi fa troppa fatica leggere una cosa scritta
quindi
in modo popolarioso.
Come sono?
2,5-3, l'interlinea 1,5-2.
1,5-2. Rilegati come?
Basta un po' di nastro carta, okay, proprio per tenere insieme le pagine, quella è l'ultima cosa che guardano il rilegatore. Mentre per chi si volesse affacciare alla scrittura, vi consiglio di scrivere, di leggere tanto e scrivere.
Perfetto.
Punto.
Perfetto. Ah, Diego Mencaroni intanto ti dice: no, Antonio, una volta mi avevi detto perché Nero sta bene con tutto.
Bravo. Quella era la scusa precedente.
La scusa precedente te ne sei inventata un'altra.
No, poi un'altra presentazione avevo sparato che era il negativo della copertina del giovane Holden. E qualcuno ci aveva addirittura creduto, quindi era meraviglioso.
Bene, noi siamo in chiusura ormai.
Ciao Diego.
Ciao Diego, che sarà con noi martedì prossimo. Con noi sarà anche Amelia. Antonio, io ti ringrazio veramente tanto di questa partecipazione al programma, di aver parlato con me di La Salma e la Virtù dei Morti.
Grazie.
Invitiamo tutti a richiedere La Salma e la Virtù dei Morti alla casa editrice Midgard. E noi intanto ci salutiamo e ci lasciamo con questa canzone, che l'altra volta devi sapere che eravamo reduci dal weekend della Taranta, e c'è questa canzone di Apre la Class che riprende, mi pare, una canzone, ecco tu su no, odi questa cosa, perfetto. Io però l'ho scelta per concludere, e una canzone che a me piace.
Mettiamo
perché
una canzone tipica perugina.
No, questa qua è Loro Uscite Lumare, che non è la loro, ovviamente è una canzone della storia loro, però ecco, la chiudiamo così.
Ho passato il weekend scorso a infamare la Taranta.
Perfetto, e questa volta ti trovi costretto, tra virgolette, a subirla. Comunque no, veramente, Antonio, ti ringrazio sia del romanzo e delle
grazie
canzoni.
A voi.
Grazie mille, e con voi ci sentiamo martedì prossimo. Buonanotte a tutti e a voi.